Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone.
Buongiorno a voi e benvenuti al nostro appuntamento settimanale con Obiettivo Salute Weekend. Questa settimana abbiamo scelto di mettere in copertina la casa. Perché? Perché la casa è il luogo in cui ci si infetta di più. Ne parliamo oggi con la professoressa Maria Rescigno, principale investigator del laboratorio di immunologia delle mucose microbiota di Humanitas e docente di Humanitas University. Professoressa Rescigno, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
Professoressa, lei con il gruppo di Scienziate per la Società avete pubblicato sul Corriere una lettera in cui avete citato un recente studio coreano, ripreso anche dall'editoriale di Science di qualche giorno fa, che evidenzia che la famiglia è un ambiente ad alto rischio. Quindi la casa è da casa dolce casa, ma sembra anche casa dolce casa per il virus. Professoressa, che cosa possiamo fare per ridurre questo rischio?
Allora, dobbiamo dire che il motivo per il quale ci si infetta di più a casa è proprio perché abbassiamo le nostre difese.
È inevitabile, no, professoressa?
Esatto, perché certo. Ci sentiamo sicuri a casa e soprattutto perché pensiamo che gli unici che siano in grado di trasmettere il virus siano i sintomatici, cioè coloro che possono trasmettere il virus perché appunto tossiscono, piuttosto che... In realtà il virus può essere trasmesso anche dagli asintomatici. Gli asintomatici sono le persone che non presentano nessuna forma di infezione, che però hanno il virus. E quindi come facciamo a difenderci? Il modo migliore è di portare la mascherina. È ovvio che noi non consigliamo a tutti a casa di portare la mascherina, ci sentiremmo veramente un po' costretti. In realtà noi diciamo che se una persona è stata possibilmente in contatto con altri perché ha dovuto abbassare la mascherina, quelle persone potrebbero essere entrate in contatto con altri asintomatici e quindi portare poi il virus in casa. Quindi il nostro consiglio è quello di mantenere le distanze, soprattutto con i ragazzi giovani che sono spesso asintomatici, e cercare di portare la mascherina laddove tenere le distanze non è possibile o comunque sappiamo che quel soggetto potrebbe essere un portatore sano, tra virgolette.
Professoressa Rescigno, in casa ci sono dei luoghi che sembrano più a rischio di altri, soprattutto perché in casa la convivenza con i familiari è stretta. Uno di questi è il bagno.
Allora sì, il bagno assolutamente è uno dei posti più rischiosi, non solo il bagno perché soprattutto i giovani se sono asintomatici spesso possono invece trasmettere il virus attraverso le feci, per dire, e quindi bisogna assicurarsi magari di scaricare un paio di volte prima di far entrare l'altra persona o di areare il locale, soprattutto se si è fatto una doccia. E anche un altro possibile elemento di trasmissione possono essere gli asciugamani, quindi possibilmente ognuno deve avere il proprio asciugamano se non possiamo usare bagni diversi.
Professoressa, stiamo a casa e cerchiamo di chiarire alcuni dei dubbi che, nonostante siano mesi che conviviamo con il virus, persistono o ne nascono sempre di nuovo. Allora, in famiglia viene diagnosticato un caso, cioè un mio familiare è positivo.
Allora, se c'è un positivo, la prima cosa da fare è isolare la persona, quindi la persona deve stare in una stanza da solo, gli si porta il cibo, per cui si lascia il cibo davanti alla porta, la persona lo prende, deve essere dedicato a un bagno oppure seguire tutte le regole che si dicevano prima. E tutti i familiari che sono stati accanto ad un positivo vanno automaticamente in quarantena perché non devono poter trasmettere il virus ad altri, anche se sono anch'essi asintomatici.
Quindi non escono? Ecco, specifichiamo bene.
Casa, esatto, non possono uscire di casa. Chi è stato a contatto con un familiare che è positivo non deve uscire di casa. Cioè può andare a fare il tampone ovviamente, deve assolutamente portare la mascherina, ancora di più in questo caso. E poi deve seguire le procedure che più o meno variano da regione a regione, però tendenzialmente sono 14 giorni di quarantena in casa. Se uno voleva uscire prima doveva fare comunque un tampone per poter uscire dopo il 10° giorno. Ora la situazione di contact tracing sta diventando così complicata che ad esempio anche per i ragazzini consigliano di se uno è stato a contatto con un positivo, se uno è positivo deve rifare comunque il tampone dopo 14 giorni e questo è un dato di fatto. Se invece una persona è stata a contatto con un positivo, può riuscire di casa dopo 14 giorni, prima si bisognava fare il tampone, adesso non è più obbligatorio, perlomeno non in Lombardia.
Ecco, durante questi giorni, questi 14 giorni, misuro la febbre, a quali sintomi e segni devo stare a, devo prestare attenzione, anche se mi sento bene?
Sì. Va bene, uno dei sintomi più caratteristici del COVID, è la perdita di gusto e di olfatto, quindi questo è uno dei principali sintomi, e la febbre, è una febbre al di sopra di 37,5, dovrei cominciare a preoccuparmi. Se è un bambino potrebbe essere il vomito, la diarrea, quindi bisogna anche vedere quali sono i componenti del nucleo familiare. La febbre è uno dei principali sintomi, la tosse, la perdita di gusto olfatto.
Professoressa Rescigno, si parla anche di contatti stretti. Che cosa si intende per contatti stretti?
In teoria dovrebbe essere una persona con la quale siamo venuti a contatto per almeno 15 minuti, quindi se io semplicemente sono passato in un corridoio e ho visto un collega, quello non diventa un contatto stretto, però se io sono stato nella stessa stanza con quella persona per 15 minuti, quello diventa un contatto stretto.
Anche con mascherina, professoressa Rescigno?
Sì, anche con mascherina, anche se io sono convinta che se si è a contatto con una persona ma si è tenuto una distanza di almeno un metro ed entrambi hanno portato la mascherina, il rischio di avere trasmesso il virus è molto 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 basso. Da studi preclinici si riduce allo 0% se si tiene entrambi la mascherina, ovviamente deve essere una mascherina protettiva, quindi una mascherina chirurgica, un FFP2, e ci deve essere almeno un metro di distanza. Se queste due cose sono mantenute, il rischio di passare il virus è molto basso.
Che cosa deve fare la persona che quindi ha avuto un contatto stretto con il collega 15 minuti, anche se con la mascherina, fa il tampone, non fa il tampone, fa l'antigenico, fa il molecolare, non fa niente, sta a casa, si misura la febbre, prof, perché c'è molta confusione.
Cosa
devono fare i familiari di questa persona? Perché poi è una catena che sembra non finire mai, no?
Esatto, esatto. Allora, i familiari di questa persona non devono fare nulla, però io comunque, secondo me, a maggior ragione dovrebbero stare molto attenti e mantenere le distanze e possibilmente tenere la mascherina in casa, però in teoria non devono fare nulla, non devono fare il tampone. Il contatto stretto dovrebbe fare il tampone oppure, come si diceva prima, va in quarantena e sta 14 giorni in quarantena, ecco.
Grazie professoressa Rescigno per la chiarezza, speriamo di sentirci presto e le auguro una buona giornata. Grazie.
Sì, comunque, se posso dare il consiglio, mettete tutti la mascherina, mai abbassare la guardia.
Mai, mai, mai. Mai. Benissimo, restiamo di nuovo insieme, facciamo una piccola pausa, ma poi noi restiamo non solo insieme ma anche in famiglia. Tra poco ci raggiunge Alberto Pellai, parliamo dei bambini, i bambini che intercettano questo cambio di clima, come aiutarli, come supportarli, e parliamo anche di non solo di bambini ma anche di nonni, di persone anziane, anche degli anziani che non sono nonni, anziani che vivono da soli, anziani che vivono in famiglia. Vi aspetto.
Obiettivo Salute Weekend.
Siamo tornati insieme a Obiettivo Salute Weekend. Oggi parliamo di casa ed è venuto a trovarci un amico che è di casa, a Obiettivo Salute, Alberto Pellai, medico ricercatore all'Università di Milano, psicoterapeuta dell'età evolutiva, scrittore. Alberto, ciao, bentornato e benvenuto.
Grazie mille, ciao Nicoletta, buongiorno a tutti.
Alberto, oggi parliamo di casa, entriamo nelle nostre case, stiamo attraversando dei momenti complicati e difficili. Con la professoressa Rescigno abbiamo analizzato i dati che ci dicono che spesso nelle case ci si infetta con maggiore facilità, e Alberto, con te restiamo a casa perché vogliamo occuparci dei nostri bambini. I bambini hanno le antenne, percepiscono che qualcosa è cambiato, che qualcosa sta tornando, anche se in parte la loro vita ha ripreso con la riapertura delle scuole, ma notiamo che anche per i bambini questo è un periodo delicato e difficile, e quindi vogliamo accompagnarli, supportarli. Alberto.
Ma direi che quello che dobbiamo fare noi adulti è davvero dare la prospettiva che siamo in un tempo che ci richiede delle norme di prevenzione e dei comportamenti protettivi, stare molto di più su quello che possiamo fare e non su quello che abbiamo paura di fare o siamo a rischio di fare. Quindi in questo clima di sospensione e incertezza, dare ai bambini tutte le certezze possibili. E provo proprio anche a fare un esempio: siccome dobbiamo prevenire il rischio di contagio, soprattutto con persone fragili e vulnerabili, ecco che nel momento in cui le dovremo incontrare, prima di incontrarle, l'unico rinforzo che daremo ai nostri bambini è l'uso appropriato della mascherina e il distanziamento fisico. E l'idea è quella di proporre ai bambini una dimensione di continuità e di certezze, seppure in un clima di sospensione e incertezza. L'errore più grande credo sia quello di costantemente scaricare su di loro invece la nostra ansia, la nostra indecisione, il nostro stato di sospensione, il continuamente dire chissà se lo potremo fare, chissà se lo possiamo fare, chissà fino a quando ce lo faranno fare, perché questa cosa non farà altro che generare dentro di loro la stessa dimensione di incontrollabilità e sospensione che poi può trasformarsi in una situazione ansiosa, magari con dei sintomi anche di squilibrio emotivo.
Alberto, riprendo il titolo del tuo ultimo libro, Le cose che nessuno ha il coraggio di dirti prima dei 10 anni.
È proprio così, su questo genere di rischio che tutti insieme stiamo condividendo, il terrore grande per i bambini è quello di non riuscire a comprendere qual è la direzione che dobbiamo tenere, quali sono i comportamenti che comunque ci sono ancora consentiti. Quindi la cosa che serve di più non è che gli adulti tengano nascosti, non dicano le verità, raccontino false verità, neghino il problema, bensì che gli adulti mettano a disposizione dei bambini le verità che per loro sono comprensibili, che per loro diventano in qualche modo potere d'azione, cioè ti dico tutto quello che ti serve per poter fare le cose che è giusto che tu faccia, perché lo Stato ce le permette, perché siamo nelle condizioni di poterlo fare, e di conseguenza questo è un approccio che dà quel senso di sicurezza e tranquillità, certo, che al bambino ritorna nel momento in cui il suo genitore sa essere un buon capitano coraggioso dentro un tempo di tempesta. La sfida grande anche dal punto di vista del benessere mentale è riuscire a generare dentro di noi un luogo di controllo, una sorta di cabina di regia, dove noi sentiamo che abbiamo procedure di navigazione per un tempo faticoso e complesso, e non invece ogni mattina svegliarci con l'idea che chissà che cosa potrebbe capitarci oggi, perché è lì che la nostra mente diventa fragile, vulnerabile, e quindi effettivamente poi si frammenta ed entra in uno stato affaticato che ci riempie di ansia e soprattutto di stress, rendendo tutto più difficile.
Alberto, grazie per essere stato con noi. Buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
Eh sì, perché dopo esserci occupati dei bambini, tra l'altro vi ricordo che Alberto Pellai è stato ospite di Obiettivo Salute Risveglio e ci ha dato delle indicazioni anche utili di questi tempi per i nostri figli adolescenti, quindi età un po' delicata. Dopo esserci occupati dei nostri bambini, e se volete dei nostri adolescenti andate a riascoltare la puntata, vogliamo occuparci anche degli anziani che vivono una doppia fragilità. Sappiamo che sono maggiormente esposti a forme gravi del Covid, ma vivono anche una fragilità che deriva un po' da questa sorta di isolamento a cui le misure ci costringono. E quanto anche emerge da numerose ricerche, una tra queste è stata condotta dai ricercatori dell'Università di Pittsburgh, la vogliamo leggere e commentare per così partire per una riflessione con il dottor Renzo Rozzini, che è già in linea con noi, direttore del Dipartimento Geriatrico dell'Istituto Ospedaliero Fondazione Poliambulanza di Brescia. Dottor Rozzini, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Sì, la ricerca cui faceva riferimento metteva a fuoco rinnovando un messaggio chiaro che la mia disciplina, la disciplina di chi studia i problemi di invecchiamento, conosce bene, che esiste uno stretto rapporto tra il corpo e il cervello, e laddove esiste malessere del corpo, intendo come malessere la malattia, ma anche i disturbi, diciamo, del movimento, della funzione, abbiamo delle ripercussioni negative sul cervello, e viceversa il malessere della mente è in grado di condizionare la salute del corpo. Quindi noi stiamo vivendo una situazione in cui sembra che tutto lavori contro questa possibilità di manutenzione del nostro benessere. Teniamo conto, è un aspetto che a mio avviso deve essere rimarcato fortemente, che col passare degli anni richiede una manutenzione di corpo e cervello che è molto ardua, molto difficile, richiede molto impegno. Invecchiare non è per cuori teneri,
non è un gioco da ragazzi, verrebbe da dire.
Non è un gioco da ragazzi, effettivamente bisogna lavorare, quindi noi dobbiamo fare in modo che il fatto che non ci si possa muovere, il fatto che si faccia fatica ad avere delle relazioni libere, il fatto che non si possa incontrare le persone comporta delle ripercussioni che noi dobbiamo sul corpo e sulla testa, che noi dobbiamo antagonizzare.
Perché per gli anziani, dottor Rozzini, lei mi insegna, è difficile, anche perché sanno di essere più a rischio, magari perdono i contatti con i figli che hanno bambini piccoli e magari non li vanno a trovare per timore di contagiarli, insomma la solitudine diventa più pesante, ecco.
Sì, però noi dobbiamo vivere una situazione che tutto questo terminerà, e avere la fiducia di arrivare preparati a quando speriamo presto tutta questa condizione di svantaggio.
Allora, la ricetta del dottor Rozzini per fare di necessità virtù, dedicata alle persone over, mettete voi quanto, dottor Rozzini?
75.
Over 75.
Allora io direi di focalizzarla su tre aspetti: l'aspetto del corpo, l'aspetto dell'umore e l'aspetto della memoria.
Andiamo.
L'aspetto del corpo, cioè intendo movimento, è necessario fare almeno 2 sessioni di mezz'ora al giorno di esercizi sistematici, e qui consiglio di fare riferimento a numerosissime indicazioni che si trovano su YouTube, di tutorial in quale ti insegnano a fare ginnastica assieme al tutorial, oppure per chi non ha la possibilità di accedere a YouTube,
a internet,
Potrebbe fare più semplicemente degli esercizi di alzarsi e sedersi dalla sedia 5 volte consecutive, più un giro della casa di qualsiasi dimensione sia la casa, ogni ora. Cioè dobbiamo dare un ritmo al corpo, che significa o fare degli esercizi più prolungati mattino e sera sistematici, oppure diciamo articolati, oppure
ogni ora
mettersi seduti sulla sedia della cucina davanti al tavolo, alzarsi per 5 volte a braccia concerte e poi fare un giro della casa.
Perfetto.
Non è tanto, ma è certamente un già un qualcosa.
Secondo aspetto:
l'umore, mantenere le relazioni. L'unico modo che possiamo fare sicuro di mantenere le relazioni è telefonare. Allora, per mantenere le relazioni telefonando, bisogna che chi può mantenere l'umore telefoni lui, non aspetti le telefonate, cioè inventi 5 telefonate al giorno di persone che conosce, di persone che ha perso di vista, che vuole rincontrare, che vorrebbe rincontrare, di altre persone, però devono essere fatte spontaneamente 5 telefonate, e questo comporta la relazione, il mantenimento della relazione. Non aspettiamo, come nella mia esperienza succede frequentemente, che siano gli altri telefonate, perché
facciamolo noi.
I ragazzi generalmente hanno molto meno tempo e poi non lo ritengono così importante.
Memoria.
Ultimo, la memoria. Allora, io credo che si debba esercitare la memoria in modo molto pratico. Leggere ad alta voce. Leggere ad alta voce 10 pagine di un libro al giorno, 10 pagine di un libro al giorno, o farsi leggere, se chi vive con altri, 10 pagine di un libro al giorno. Quando si legge ad alta voce non ci si distrae, e quindi la testa rimane concentrata sull'argomento di cui si sta leggendo. È un esercizio molto utile, una volta andava, diciamo, era molto più praticato, adesso si è perso di vista, certamente leggere col pensiero è meno utile che leggere ad alta voce.
Leggiamo ad alta voce. Dottor Rozzini, grazie. A proposito di lettura, 10 pagine del libro, perché non leggere Un ospedale in trincea, il libro che lei ha scritto, in cui racconta proprio la sua esperienza nella prima ondata del Covid, Morcegliano Editore. Dottor Rozzini, grazie per questa sua ricetta e anche grazie per il libro che ho trovato bello e interessante. Buona giornata.
Grazie.
Bene, per oggi è tutto. Gianmarco Ferronato in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Io mi preparo perché domani siamo di nuovo qua alle 12 con la bufala in tavola. Mangiamo insieme, dai, a casa, tra di noi.